Bene, come avete potuto ascoltare anche dal cambio musica, cambiamo anche paese nel mondo. Siamo nel continente africano con Jupiter Okwos, correggimi ovviamente perché la mia pronuncia è pessima. Ed è questo è lo spazio di Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Non ti sentiamo più? Aspetta.
Ciao.
Perfetto, sì.
Benissimo, ok. Allora, sì, oggi insomma parliamo innanzitutto del Congo, perché insomma, beh, quello che è successo nel Kivu, insomma, in questi giorni, con l'uccisione dell'ambasciatore, l'autista della sua guardia del corpo. E quindi la cosa che un po' sorprende, anche un po' sconcerta, è come i media italiani, i giornali e televisioni abbiano scoperto il Congo, la zona orientale del Congo, il Kivu, gli Ituri, che peraltro sono in guerra da almeno dal 1994, solamente adesso, quando uccidono l'ambasciatore italiano. Questo insomma, è un po' il termometro dell'insipienza, della pigrizia, ma anche della non volontà di raccontare quelle terre dove c'è una guerra per il controllo delle risorse, che peraltro è una guerra che controlla delle risorse che poi alla fine entrano a far parte anche del nostro quotidiano, perché per esempio è una guerra per il controllo del coltan è questo materiale, insomma, ormai lo sanno tutti, che viene utilizzato per i microprocessori e quindi ha a che vedere con i nostri computer, con i nostri telefonini. Quindi è una guerra che in qualche maniera però rimanda a un uso quotidiano di quello che noi abbiamo, ma naturalmente questa guerra non si racconta, perché non raccontare questa guerra vuol dire anche non far comprendere qual è il meccanismo perverso attraverso il quale una parte fortunata, diciamo così, della popolazione mondiale si arricchisce a scapito dell'altra. Ma per capire quello che succede in quelle zone bisogna fare qualche passo indietro, anche perché poi è un quadro molto complesso, molto articolato. Basti pensare che lì, secondo un rapporto piuttosto attendibile del Baromètre Sécuritaire du Kivu, che è un'associazione che insomma si occupa proprio della questione del Kivu, solamente nel Kivu ci sono 130 gruppi armati. Probabilmente ce ne sono anche di più se poi consideriamo anche la zona a nord del Kivu, cioè l'Ituri. Questa guerra ha fatto qualcosa come 5 milioni e mezzo di sfollati, ce ne sono solo 1.700.000 nella zona del Kivu, e peraltro ha fatto anche, quasi si calcola, 3 milioni e mezzo di morti, anche se poi questo calcolo non può essere assolutamente
certo, molto difficile farlo, no?
Certo, assolutamente. E quindi insomma questa situazione nasce, diciamo, allora cominciamo a dire che nasce soprattutto e comincia a diventare qualcosa come una guerra endemica, come conseguenza di quello che succede nella regione dei Grandi Laghi e soprattutto in Ruanda nel 1994, quando il potere Hutu Power, il potere degli Hutu crolla. Quando i Tutsi, dopo il genocidio dell'aprile del 94, entrano a Kigali, e questa vittoria delle forze dell'FDR guidate da Paul Kagame fa sì che ci siano tantissimi profughi che fuggono dalle zone del Ruanda e se ne vanno nelle zone confinanti, quelle del Congo, del Nord Kivu, del Congo orientale. In questa zona esisteva già da tempo una comunità che parla ruandofona, cioè nel senso persone che all'inizio del XIX secolo sono arrivate proprio da Ruanda in quella zona, ed erano soprattutto allevatori, e loro parlavano in ruandese, quindi venivano chiamati Banya Ruanda. Poi hanno fondato questa città di Mulenge, sono diventati Banya Mulenge, ed erano sostanzialmente ruandesi che si sono stabiliti in quelle zone del Congo. Subito hanno avuto dei problemi, diciamo così, di convivenza anche per la gestione e la conquista delle scarse risorse che ci sono lì con la popolazione del posto, e finché poi sono stati, come dire, utilizzati da Mobutu nella sua politica divide ed impera, perché loro si erano opposti alla rivolta dei Simba, che è una rivolta lumumbista, subito dopo la caduta del governo di Lumumba, e parliamo del 1961-64, Mobutu li ha premiati con una riforma agraria che risale al 71 e gli ha dato la cittadinanza, e quindi loro sono diventati cittadini congolesi, anche se poi di fatto erano ruandesi anche nella lingua, nelle abitudini, e hanno sempre, sono dedicati al commercio e sono sempre stati visti di cattivo occhio, diciamo così, dalla popolazione locale, anche perché appunto si era creata questa concorrenza per delle scarse risorse. Poi proprio da lì, da quella zona, partì nel 96 la guerriglia di Kabila, che poi arrivò fino a Kinshasa e abbatté il potere di Mobutu. Quindi diciamo che questa situazione di tensione nel Kivu risale a, insomma, un bel po' di tempo fa. Poi naturalmente queste situazioni, queste tensioni, come definirle, etniche, che poi di fatto però fanno anche, sono il riflesso, diciamo così, del potere centrale di Kinshasa, che cercava di governare quelle zone, di sfruttare le risorse attraverso la divisione etnica, con l'arrivo dei profughi ruandesi questi equilibri sono saltati sostanzialmente, e poi anche molti giovani si sono trovati senza possibilità, senza risorse, e sono finiti nei gruppi armati. Il Ruanda, che è un paese piccolo ma molto popolato, aveva interesse, diciamo così, da una parte a difendere i propri confini dal pericolo che gli Hutu potessero nuovamente rientrare in Ruanda, soprattutto gli appartenenti all'Hutu Power, che peraltro fondarono, una volta trasferitesi in Congo, un'organizzazione militare che attaccava effettivamente i confini del Ruanda. Quindi da una parte il Ruanda aveva questo interesse a proteggere i confini, dall'altro con la scoperta di queste risorse, soprattutto con la richiesta che cominciava a crescere del coltan, proprio nel momento in cui si era cominciato a produrre quella generazione UMTS di telefonia mobile, quindi c'era una richiesta enorme del Columbo Tantalite, che è questo materiale che si trova lì in grande quantità. Il Ruanda aveva anche interesse a controllare i flussi commerciali di questo materiale, tant'è che c'è un forte legame fra le risorse naturali e il conflitto congolese. Il Ruanda in pratica gestiva gli introiti che provenivano dall'esportazione del coltan congolese e che venivano canalizzati in quello che veniva chiamato il Congo Desk, che è una struttura commerciale parallela costituita proprio dall'esercito ruandese. E quindi qui ci troviamo in un contesto di sfruttamento da parte di un paese terzo delle risorse del Congo, e questo chiaramente ha portato anche molti congolesi a vedere sia i Banyamulenge e sia anche chiaramente i ruandesi come degli invasori, come coloro che stanno in qualche maniera sfruttando le risorse del paese. Ma il problema è che la trasformazione di queste risorse naturali in beni commerciabili non è una dinamica che nasce perché c'è un'avidità, ma perché è un processo politico molto profondo. Cioè questo è un cambiamento, questo processo ha generato un cambiamento profondo anche delle reti economiche, delle identità, ha formato nuovi centri di potere e di protezione, e ha cambiato anche il ruolo delle élite, perché adesso chi comanda sono coloro che hanno il potere delle armi. Si sono moltiplicati tutti gli attori armati, quindi molte di queste milizie sono sostanzialmente delle scissioni da altri gruppi armati, e quindi queste milizie non solo sono intermediarie della vendita del coltan, ma non parliamo solo del coltan, perché c'è anche il cobalto, c'è anche l'oro, si sono scoperte anche giacimenti di petrolio. Quindi insomma le attenzioni sono piuttosto piuttosto profonde, insomma, rispetto alle risorse di questa zona. Quindi queste milizie, per sopravvivere, devono controllare il territorio, favorire poi l'estrazione di queste risorse e poi naturalmente avere anche degli introiti che loro hanno non solamente con i profitti dell'estrazione di queste risorse, ma hanno anche con la tassazione. Il controllo del territorio prevede la tassazione, che costituisce una delle più importanti risorse per la maggior parte di questi gruppi belligeranti, tassazione che loro fanno attraverso dei posti di blocco, dei checkpoint per tutto il territorio, e che è una vera e propria vessazione nei confronti, insomma, delle persone che abitano lì, dei contadini, e questo gli consente di avere anche dei flussi di cassa notevoli. Quindi questo quadro è un quadro piuttosto complesso, dove sostanzialmente si sovrappongono delle
interessi
guerre
internazionali anche, però, no?
Come?
No, dicevo, oltre a questo, oltre agli interessi, ovviamente ci sono molti interessi di molte multinazionali,
certo.
Ed anche una cosa che sentivo, insomma, ultimamente, investimenti cinesi, che dice che forse è il primo paese che è, almeno sul coltan, sta stoccando il materiale ricavato lì direttamente sul posto.
Lo fa sul posto.
Infatti, ne avevamo parlato anche, mi sembra, sì. Un po' di volte fa, però insomma sta emergendo sempre con più forza questo tentativo di fare, appunto, dei magazzini direttamente,
sì,
in quella zona.
Bisogna immaginare che ci sono praticamente un flusso di persone che arrivano lì e che cominciano a cercare il coltan, peraltro in miniere improvvisate, e estraendolo a mano. Dopodiché c'è tutta una serie di mediatori che lo acquistano, alcuni lo lavorano sul posto, poi ne fanno dei sacchi e poi lo esportano attraverso dei voli che partono da lì, e naturalmente questi mediatori sono in contatto con gli emissari di multinazionali che sono occidentali, che hanno interesse ad acquistare naturalmente il coltan. Peraltro queste persone che estraggono il coltan poi lo rivendono, ma a un prezzo che cambia rapidamente, perché poi dipende anche dalla richiesta, dal mercato internazionale. Però tutto questo passa attraverso una rete informale, in realtà non c'è niente che sia controllato effettivamente da un'autorità statale, perché poi tutte queste milizie controllano pezzetti di territorio dove si sviluppa questa estrazione, questa politica estrattivista. Anche lo stesso stato congolese, Kinshasa, è a più di 2000 chilometri di distanza, e sfrutta anche questa situazione, perché appoggia alcune di queste milizie, come ad esempio la Nduma Defense of Congo, che è appoggiata proprio esplicitamente dalle forze armate congolesi. E chiaramente gli attori sono svariati, cioè si sovrappongono. Da una parte ci sono gli interessi diciamo così, delle potenze locali, e qui intendiamo il Ruanda, l'Uganda per esempio, perché poi molta di questo flusso di esportazione passa attraverso il Ruanda e il controllo da parte dell'esercito ruandese di questi flussi. Poi c'è un altro, diciamo così, un altro livello, che è il conflitto congolese per il controllo politico, non solo delle risorse naturali, e questo poi ha molto a che vedere anche con i padrini politici di chi fa questo, padrini internazionali che fa questo scontro. E poi ci sono un altro livello del conflitto, che sono il controllo delle risorse naturali e delle scarse risorse che hanno a che vedere con l'utilizzo della terra, per esempio. E lì è un conflitto che è più puramente, che possiamo definire etnico, sono varie stratificazioni di questo conflitto. All'interno di tutto questo contesto è avvenuto quello che è successo all'ambasciatore italiano, che si trovava lì in una strada peraltro estremamente pericolosa, senza scorta. Non si capisce quali di questi gruppi armati abbia potuto fare quell'attentato, e se fosse stato un attentato mirato oppure un tentativo di sequestro. Si dice che l'ambasciatore sia morto durante un conflitto a fuoco fra questi gruppi che cercavano di rapirlo e l'intervento dell'esercito ruandese e dei rangers del parco di Virunga, che si chiamano rangers ma in realtà sono un'organizzazione militare piuttosto addestrata, anche con armi molto moderne, forse più efficienti delle stesse FARDC che sarebbero l'esercito congolese. E quindi questo un po' è il quadro, e non si sa se all'interno di questo scontro ci sia stata una volontà precisa di colpire l'ambasciatore italiano, perché si parla anche del fatto che l'ENI abbia firmato anche in fiata degli accordi per lo sfruttamento delle risorse soprattutto petrolifere nella zona, e che questo chiaramente possa condurre a una perdita di potere da parte di queste milizie all'interno del territorio, e quindi si può presupporre un tentativo, come dire, mirato, oppure invece un tentativo di rapimento. Però questa è una situazione talmente confusa, per cui ancora non si sa quali sono effettivamente state le dinamiche del...
Sì, infatti si parla di inchiesta internazionale proprio per chiarire un po' la dinamica di quello che è successo.
Poi là, peraltro, c'è la MONUSCO che è una, diciamo così, che è una delle Nazioni Unite che ha tantissimi militari, che poi peraltro costa tantissimo, ma che si è rivelata totalmente...
Sì, infatti si parla di un miliardo di dollari negli ultimi 10 anni, no? Di presenza della forza ONU in quell'area, che però ha ottenuto ben pochi risultati, mi sembra.
Assolutamente, non controlla assolutamente nulla, nonostante abbia delle regole di ingaggio piuttosto precise e anche abbastanza forti. E poi c'è da dire che in questo contesto, come al solito, che ci rimette la popolazione civile, qui si parla di 5 milioni di sfollati, di violenze inaudite, vessazioni nei confronti della popolazione, di stupri di massa, queste milizie fanno quello che vogliono, e quindi chiaramente la popolazione è costretta, diciamo, da una parte a sopravvivere entrando in questo circuito economico estremamente legato alla violenza e alla sopraffazione, dall'altro è vittima naturalmente di queste violenze, di queste brutalità, e quindi all'interno di un contesto dove lo Stato centrale praticamente non esiste.
Perché un'altra cosa che forse dobbiamo dire è che il Congo è 8 volte il territorio del Congo, 8 volte il territorio italiano, giusto per far capire anche un po' l'estensione, insomma, quindi la difficoltà di controllo sul territorio da parte dello Stato centrale.
A Kinshasa della Kivu gli interessa relativamente, se non perché gli rientrano, come dire, i profitti, i proventi da questo sfruttamento selvaggio delle risorse. A Kinshasa sono adesso occupati, si sa che dica il presidente è occupato con i conflitti interni alla sua coalizione, con i conflitti con Kabila, e quindi non è l'esercito congolese, lì è presente, le FARDC, ma non sono organizzate, non sono ben armate, è un esercito che peraltro è stato, come dire, ci sono stati vari accordi di pace con le varie milizie, per cui queste milizie sono entrate a far parte dell'esercito congolese, ma spesso sono milizie che hanno costituito un esercito dentro l'esercito, e quindi sono anche la FARDC sono anche poco affidabili, e lo Stato centrale non esiste, i cittadini di quelle zone sono abbandonati sostanzialmente a se stessi, e chiaramente il riferimento come struttura parastatuale sono l'organizzazione del territorio di queste milizie.
Che infatti, comunque, ad esempio, dalle notizie che uscivano questi giorni, in cui si è acceso un po' il riflettore sul Congo, sì, cioè, l'episodio, insomma, questo è solo alla punta di un iceberg di quello che normalmente la popolazione civile, perché mi sembra che anche di queste ore si parla di altre uccisioni, altri morti, oppure di sequestri, di rapimenti che riguardano invece la popolazione congolese, no? Proprio anche, insomma, per la bieca sopravvivenza di questi gruppi armati. Quindi noi vediamo la punta dell'iceberg, tra virgolette, e la quotidianità è fatta di vessazioni, di rapimenti.
Si parla, in quella zona, nella zona che un po' più a nord, diciamo così, dove è successo l'episodio dell'ambasciatore, si parla di qualcosa come 1600 morti nel giro di un anno, insomma, quindi ci sono continui omicidi, insomma, è una situazione veramente abbastanza impressionante. E comunque sia, poi tutto questo andrebbe anche, come dire, riportato rispetto alla storia del Congo e quindi a quello che accadde proprio negli anni 60, quando comunque Lumumba, con il suo partito interetnico e con il suo carisma, è riuscito in qualche modo a mettere insieme, a unire popolazioni differenti, di differente etnia, e si è scontrato duramente contro un conglomerato di potere dove c'era questa alleanza con gli interessi minerari, soprattutto all'epoca dell'Unione Miniere Belga, e tutte quelle addentellati territoriali che volevano mantenere la situazione così com'era. E infatti questo blocco di potere è rimasto tale e dominante con il potere di Mobutu, che ha preso il potere nel 65 fino a quando nel 97 Kabila lo ha scalzato. E all'interno di questo blocco di potere poi ci sono stati gli interventi delle potenze straniere, prima gli Stati Uniti, la Francia, il Belgio, adesso anche la Cina, e quindi ci ritroviamo in un contesto estremamente complesso, articolato, su cui peraltro si potrebbe parlare veramente per tanto tempo, ma che stranamente è completamente ignorato non solamente dalla stampa e dai mass media italiani, ma anche dalla diplomazia italiana in realtà, perché la presenza italiana in quella zona è una presenza, come dire, che non è assolutamente, è presente in quanto sono presenti gli interessi dell'ENI, perché la politica estera italiana, soprattutto quella africana, è semplicemente un sostegno a quelli che sono gli interessi economici dell'ENI.
Certo, e guarda, io penso che non abbiamo il tempo per approfondire ulteriormente la situazione del Congo, tanto magari abbiamo dato come dire, degli spunti di riflessione, ma anche per chi volesse, insomma, rileggere un po' la storia di uno dei più grossi paesi africani, comunque martoriato da 30 anni di crisi politica ed economica. E manderei un brevissimo stacco musicale e poi inizierei a parlare magari dell'Algeria, come avevamo annunciato.
Sì, ok.
Bain mia, bain home, Nakozonga, Nakozonga. Ich weiß nicht, wann ich kann dir sagen. Na tamboli, di tambola, tambola, na mokilio. Il est temps pour moi de rencontrer mes ancêtres. Pour que ma famille in Africa. Sous ma famille, mein Kinder, mein Großvater. Nakozonga. Nakozonga.
Beh, come di consueto, interrompiamo bruscamente la musica per tornare in onda a parlare di Algeria, perché insomma sono successe alcune cose di nuove, compresa questa, diciamo, come definirla, questa liberazione, questo tentativo di sono stati liberati alcuni dei prigionieri politici del movimento Iraq, anche se poi insomma, da quello che leggo, da quello che si sa, insomma, è più una strategia, una tattica politica da parte dell'attuale presidente algerino che è una realtà di portare e dare risposte alla rivendicazione che questo movimento ha messo in piazza ormai da 2 anni, perché fa 2 anni, no?
Sono 2 anni, sì, nel 2019. Diciamo che le cose
e proprio in questi giorni, se non erro, che era il 22 febbraio, il 21 febbraio, insomma.
Dunque, la prima mobilitazione era, sì, il 16 febbraio del 2019. Le prime manifestazioni che poi si erano tenute non proprio ad Algeri ma a Kerrata, a 300 km da Algeri. Infatti la settimana scorsa proprio lì il movimento Iraq ha cominciato a fare le prime manifestazioni per ricordare, insomma, che Kerrata era la culla del movimento dell'Iraq, che poi si è esteso ad Algeri. E poi infatti il 22 febbraio giustamente c'è stata la prima manifestazione proprio ad Algeri, il 22 infatti ci siamo come commemorazione, che poi ha portato diciamo così a quello che poi sarà le dimissioni di Bouteflika. Il movimento Iraq proprio in occasione del secondo anniversario è risceso in piazza, si è ripreso le strade, anche solamente ieri ad Algeri decine di manifestanti, di studenti hanno manifestato per la libertà di stampa, malgrado peraltro siano proibiti gli assembramenti e ci fosse una imponente presenza di polizia, e infatti la manifestazione comunque si è tenuta lo stesso, e effettivamente ci sono state delle manifestazioni in tutta l'Algeria con gli slogan che sono sempre quelli, cioè quello di smantellamento del sistema. Il movimento Iraq era arrivato, diciamo così, a un momento un po' di stallo, anche perché poi il fatto che con la pandemia fossero state proibite di fatto gli assembramenti e le manifestazioni, però diciamo ha ripreso la scena e si è posto con forza come il continuatore della lotta di liberazione, come se fosse un movimento che è il prolungamento della lotta che iniziò nel 54, perché dopo 60 anni gli algerini rivendicano ancora l'indipendenza e soprattutto rivendicano l'indipendenza contro un potere che è una sorta, come definirlo, di avatar dell'amministrazione coloniale, e ha gli stessi atteggiamenti arbitrari e violenti. Di qualche settimana fa c'è stata la notizia della denuncia delle torture nei confronti di Walid Nekishé, che è uno studente di 25 anni, che ha denunciato di essere stato torturato e aggredito sessualmente nelle carceri algerine, e quindi c'è stata subito una mobilitazione, è nato un comitato di lotta contro la tortura, le condizioni carcerali inumane dei detenuti in Algeria, e quindi anche questa mobilitazione e questa denuncia ha costretto la Corte di Giustizia di Algeri di cominciare a fare un'inchiesta su quello che è successo. E la repressione soprattutto aveva coinvolto non solamente i militanti dell'Iraq ma anche giornalisti, e infatti il presidente Tebboune, per affrontare una situazione che ormai sta sfuggendo di mano, la crisi economica è galoppante, lui peraltro era anche stato in Germania a curarsi del Covid, ha cercato in qualche maniera di dare una risposta come dire, conciliante rispetto al movimento, e ha concesso la liberazione di 60 di detenuti per motivi di opinione, tra cui anche i giornalisti che erano stati arrestati come Khaled Drareni. E poi naturalmente durante queste manifestazioni,
poi ha fatto un altro rimpasto di governo che mi pare che è il quarto in un anno, no?
Sì, sta cercando di, poi peraltro anche in Parlamento col governo si trova un po' in difficoltà. E poi c'è anche una questione che ha a che vedere con la situazione economica, la disoccupazione in aumento, la svalutazione del dinaro, la caduta del prezzo del petrolio, per un'economia che ancora è legata alle materie prime, quindi all'esportazione del petrolio, del gas, e quindi ci sono dei problemi molto, molto seri, e il movimento insomma si sta legando anche a questa, a questa opposizione sociale. Certo, si ritrova di fronte, e ogni volta un po', come dire, ritorna questo, questo aspetto alla propria identità, nel senso che non si è ancora strutturato, non ha deciso, diciamo così, se in qualche maniera entrare in una logica di dialogo con il potere, o invece di affrontarlo per il cambiamento reale. E all'interno di questo del movimento ci sono anche delle idee diverse. Il tentativo di Tebunè probabilmente è anche quello un po' di provare a staccarlo, ma la percezione della gente è che questo movimento sia veramente una continuazione della lotta di indipendenza, e che nonostante l'indipendenza ottenuta nel 1962 ancora ci sia tanto da fare in Algeria, e quindi staremo ancora a vedere. Intanto, come dicevo, sono scesi in piazza anche gli studenti, sono scesi in piazza anche gli algerini in Francia, una manifestazione che peraltro poi a un certo punto il prefetto ha vietato per paura di scontri e tensioni nel momento in cui doveva passare di fronte al consolato algerino.
Sì, infatti proprio dai rifugiati francesi, da alcuni attivisti rifugiati in Francia, vengono le maggiori critiche al sistema di potere algerino, no? Dichiarando, alcuni loro dichiaravano che in effetti, come dicevi te, nulla è cambiato, ma che quest'ultima manovra serve politica, serve solo a distogliere l'attenzione della gente dai veri problemi dell'Algeria, insomma, che un po'.
Sì, infatti le critiche rispetto al potere politico vengono da vari fronti, anche dal fronte delle Forze Socialiste, che è un partito di opposizione che ha parlato proprio dell'immobilismo del regime. È un contesto politico che non può più sopportare altre derive autoritarie. L'Iraq, peraltro, adesso lo dice anche un giornale indipendente come il Watan, dice che è ritornato alla grande, e quindi c'è un ritorno molto forte, e soprattutto non solamente di presenza nelle piazze, visto che appunto erano ormai un po' troppo tempo che non potevano più scendere in piazza, ma anche il fatto che molto probabilmente si ritornerà a fare quelle manifestazioni del settimanale del venerdì, e quindi la situazione potrebbe anche costituire una spinta, diciamo così, a un ulteriore cambiamento, anche se poi queste posizioni che ha preso Tebunè sembrano solamente di facciata in realtà.
Bene, io ancora, diciamo, metterei ancora un po' di musica per poi insomma affrontare o raccontare, insomma, o ricordare la strage, massacro, non so come chiamarla, del 1937 ad Addis Abeba, avvenuta anche
qualcosa che ci riguarda molto da vicino,
insomma, come Italia. La memoria, insomma, è una cosa importante da coltivare, sì. Visto che è avvenuta il 19 febbraio, ovvero sia alcuni giorni fa. Quindi un po' di musica e poi torniamo.
We zijn nu eenmaal geglobaliseerd en er is die vrijheid van kapitaal, er is die vrijheid van productie enzovoort. Zolang dat
begin van de nieuwe wereld, of is het een optische illusie? Els.
Ik denk dat de kop van de bocht is.
Ich weiß, dies Wein ist keine Sprache. Na Tambuli, bi Tambola, Tambola, Namu, Kiyo. Il est temps pour moi de raconter mes ancêtres. Pour que ma famille in Africa. Pour que mein Großvater in Africa. Pour que mein Vorvater in Africa.
Bye bye. Bene, forse chi ascoltava la radio si è potuto pure rendere conto che non era la musica che vuole. Ho sbagliato pure a mandare un pezzo musicale, quindi siamo tornati al primo pezzo.
Diretta.
E vabbè, non fa niente, sono gli errori della diretta. Come dicevamo, insomma, volevamo ricordare, in Italia magari è conosciuto la strage di Addis Abeba o il massacro di Addis Abeba dopo l'attentato a Graziani, se in cui squadre di fascisti italiane insieme all'esercito Reggio hanno ucciso ad Addis Abeba, insomma, tra il 19 e il 21 febbraio del 37 hanno fatto strage di civili.
Sì, ci sono, questo è una È una data che purtroppo da noi si ricorda quasi per niente. Il 19 febbraio passa come un giorno come gli altri, mentre invece naturalmente per gli etiopi, che lo chiamano Yekatit 12 secondo il loro calendario, viene definito il giorno dei martiri, viene ricordato in tutto il mondo da parte degli etiopi, sia in Etiopia che di fuori dell'Etiopia. E questo anniversario, purtroppo la memoria storica di questo paese, diciamo così, riguardo alle fra virgolette imprese del colonialismo, non esiste proprio, perché c'è stato un processo di rimozione collettiva di quello che è accaduto. Dal 19 al 21 febbraio ci fu questo attentato contro Graziani, che aveva riunito i poveri di Addis Abeba e anche i notabili per fare un'operazione, come dire, di elemosina per ricordare la nascita del figlio del re, per celebrare la nascita del figlio del re, e durante questa cerimonia due ragazzi eritrei che appartenevano all'esistenza etiope lanciarono 7 granate Breda, e Graziani fu ferito da svariate schegge. A quel punto partì la repressione e cominciarono a sparare all'impazzata, cominciò a sparare il federale fascista di Addis Abeba, e poi subito dopo i carabinieri che erano lì, e già nella...
E c'è da dire anche italiani, civili iniziarono, erano coinvolti,
già morirono
non solo
100 persone. E poi gli italiani, i civili che erano lì, insomma, cominciarono a scatenarsi una vera e propria caccia all'etiope, e quindi ci fu un massacro che peraltro, insomma, viene anche raccontato in maniera molto dettagliata in un ottimo libro di uno storico inglese che ha lavorato all'università di Addis Abeba e che è stato pubblicato un paio di anni fa, che si chiama proprio Il massacro di Addis Abeba di Ian Campbell, che fa una ricostruzione esattamente molto precisa di quello che è successo, con delle scene veramente terrificanti. Gli etiopi furono bruciati vivi, fucilati, morirono circa 19.000 persone secondo Ian Campbell in questo massacro. E poi ci fu a maggio il massacro di Debra Libanos, che era un santuario dove il generale Maletti, su indicazione di Graziani, andò lì e fece un'altra strage di diaconi, di giovani, di circa 2.000 persone. Fu la prima volta che una chiesa copta fu colpita in questa maniera, perché gli italiani erano convinti che gli attentatori si fossero rifugiati a Debra Libanos. Questo purtroppo, diciamo, nessuno pagò per tutto questo, perché dopo la guerra gli inglesi e gli americani impedirono agli etiopi di processare i criminali di guerra, che erano appunto Graziani, anzi Graziani ebbe una vita politica successiva, divenne segretario, presidente del Movimento Sociale Italiano, ebbe l'incontro ad Arcinazzo con Andreotti e morì nel suo letto, vorrebbe dire purtroppo. E questo evento è sostanzialmente ignorato, come sono ignorati i crimini, dai bombardamenti con il gas iprite ai campi di concentramento in Libia, in Somalia, sono totalmente ignorati se non fosse per l'opera meritoria di alcuni storici come Rochat, come Del Boca. D'altra parte, diciamo, fa parte di questo mito, il mito che ormai, insomma, diciamo, è stato abbondantemente distrutto da testimonianze e da studi seri degli italiani brava gente. Dietro questo mito degli italiani brava gente c'è lo sdoganamento di questo del lessico razzista, insomma,
sì, si nascondono i crimini e le nefandezze commesse dal colonialismo italiano, certo, in quelle terre.
Devo dire che quest'anno c'è stato un po' più di attenzione, perché sono partite anche dei movimenti di base, anche perché poi c'è stato effettivamente tutto quel movimento che, portato avanti da Black Lives Matter, che aveva a che vedere anche con la riconfigurazione della toponomastica che intossica le strade, le nostre strade, che ricorda, insomma, questi eventi. E ci sono tantissime, si sta cercando, lo fa in questo momento anche il sito di Wuming, di costruire una mappa dei luoghi che ancora ricordano le nefandezze del colonialismo, e quindi si sta cercando di creare sostanzialmente dal basso una sorta di giornata in memoria delle vittime del colonialismo fascista, che potrebbe essere proprio quella del 19 febbraio, quella del 19 febbraio che è una data estremamente significativa. Purtroppo c'è appunto questa rimozione storica, questa riscrittura del colonialismo italiano, un paese che non ha memoria, non ha neanche futuro, ed è più o meno sarà costretto a ripetere gli stessi errori. Ma d'altra parte questo disinteresse per il continente africano lo abbiamo visto, questa noncuranza, anche in questi giorni, per come la stampa ha trattato quello che è avvenuto. E ci sono dei luoghi nelle nostre città, delle targhe che ancora ricordano questi personaggi che sono stati dei veri e propri massacratori.
Purtroppo sì. Bene, guarda, ancora una volta grazie, il nostro tempo è scaduto, ma avremo sicuramente modo di parlare ancora una volta, e forse fuori pure dalla kermesse mediatica, di quello che avviene in Africa e degli altri conflitti o tensioni aperte, non solo quando ci riguardano direttamente.
Certo, va bene. Un abbraccio a tutti e a tutti, allora. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.